Ciao a tutti e a tutte, benvenuti al 14° episodio di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Il film di oggi non ha bisogno di presentazioni, è il film della nostra generazione, Titanic, anno 1998. Ma non sarà riduttivo chiamare Titanic film? È un fenomeno di costume, una follia, un'ossessione. L'ossessione del pubblico, ma anche l'ossessione di un regista, James Cameron. Bando alle ciance, quindi, perché qui c'è gente che non vede l'ora di parlare di Titanic. Quindi, sigla!
Oh, è da quando abbiamo iniziato questo podcast che aspetto questo momento. Il momento in cui finalmente possiamo parlare di Titanic di James Cameron. A costo di sembrare esagerata, dico che Titanic è molto più del film della mia giovinezza, è il film della mia vita. Certamente ne ho visti di film più belli, andando avanti e indietro con la memoria, ma posso dire con certezza che la mia passione per il cinema è iniziata nel 1998, avevo 10 anni, quando sono salita sul Titanic con Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson. Pensate che sia da fanatici vedere un film al cinema più di una volta? Andate via da questo podcast, subito. Scherzo, ma sul serio, nel 1998 lo facevamo tutti. Pensateci su, un film, dalla sala, ci metteva almeno un anno ad arrivare in un video e si aspettava chissà quanto per vederlo in TV. E così, in quei mesi, ho anche io fatto parte di coloro che hanno visto Titanic di James Cameron più di una volta in sala. Non vi dico quante, ma sono meno di 10.
Io invece faccio parte della resistenza. Nel 1998 vedere Titanic ed essere fan di Leonardo DiCaprio era troppo mainstream per i miei gusti e quindi mi sono letteralmente rifiutata di vedere il film di James Cameron. Quindi no, non ho vissuto l'ossessione di Titanic, non sono andata al cinema a vederlo per 10 volte di fila, come titolavano i quotidiani dell'epoca, a differenza di qualcuno, vero Auro? E non sapevo che cos'era Titanic a quel tempo, perché già alle medie tutto quello che le persone adoravano io lo rifuggivo. Insomma, a 11 anni ero già quella diversa e strana come d'altronde continuo ancora a essere. Però da adulta mi sono resa conto che non aver visto un film come Titanic era una grossissima lacuna nella mia conoscenza della storia del cinema. Quindi tipo 2 anni fa ho deciso di vederlo e un po' ho capito perché tutto questo rumore intorno al film.
Samantha, ricordati che si può essere blasé su tutto ma non sul Titanic.
Sì, lo so. Però questa puntata di Titanic mi ha fatto pensare a una cosa, a una coincidenza per nulla calcolata. Quest'anno sono i 10 anni dell'affondamento della Costa Concordia. Scommetto che chiunque nel 2012 ha avuto davanti a sé le immagini di Titanic, vedendo quell'enorme nave da crociera affondare davanti all'isola del Giglio. Un po' il nostro iceberg. Fan o non fan, quando un film si imprime così tanto negli occhi della gente, qualcosa di grande deve averlo fatto per forza.
No, io già mi sto mettendo a piangere, mi sento come la centenaria Rose all'inizio del film, quando vedendo il relitto abissato torna con la memoria sul ponte della nave dei sogni e ne ricordo ogni dettaglio. Io sono così ogni volta che danno Titanic in TV, mi ricordo ogni dettaglio di questo colossal di James Cameron.
Ok, come avrete capito, il mio compito qui oggi è arginare l'emotività di Aurora e di cercare di raccontarvi Titanic in stile Le parti noiose tagliate. Cioè, come un grande colossal, una produzione travagliata e apparentemente impossibile. Il risultato, però, è stato un evento cinematografico eguagliato da pochissimi altri film nella storia del cinema. Qualcuno ha detto Il Signore degli Anelli? Ah no, lo sto dicendo io. Ma soprattutto proveremo a raccontarvi come mai un regista che ha alle spalle fin su Piranha Mutanti, 2 Terminator e un Alien, nel 1998 sceglie di raccontare la storia di un transatlantico affondato nel 1912. Ma andiamo per ordine.
Titanic esce al cinema negli Stati Uniti il 19 dicembre 1997, in Italia il 16 gennaio 1998. In tutto il mondo, circa un anno dopo, alla sua chiusura, il film di James Cameron avrebbe incassato 2 miliardi e 200 milioni di dollari circa. Ancora nel 2021, si classifica come il terzo incasso della storia del cinema, preceduto da Avengers Endgame e, guarda guarda, Avatar, sempre di James Cameron. Ma i record non sono finiti qui. Titanic vince nel 1998 11 premi Oscar, preceduto in questo risultato da Ben-Hur e eguagliato anni dopo da Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Eppure, lo avreste mai detto che quando il film ha iniziato a ventilare tra gli studios, in molti avrebbero scommesso in un disastro annunciato?
Ti fidi di me. Mi fido di te.
Nel 1995, James Cameron decide di proporre agli studios la sua idea di un film sul Titanic. Lui stesso sostiene che ciò che gli interessava di più nel fare un film sul Titanic non era tanto la storia stessa, ma l'opportunità di partire alla ricerca del vero relitto del transatlantico, affondato nell'Oceano Atlantico la notte del 15 aprile 1912. Insomma, si era fissato che, cascasse il mondo, nel suo film avrebbe inserito le immagini del vero Titanic inabissato e che sarebbe anche lui sceso con la troupe per girarle. Torneremo dopo su questa fissazione, non preoccupatevi. Per ora ci basta che immaginiate un James Cameron 41enne entrare negli studi Fox a proporre un film sul Titanic.
Per la verità, la sua proposta non è esattamente questa. Il pitch di Cameron agli studios era: che ne dite di rifare Romeo e Giulietta su una nave? Un pittore squattrinato sale sul transatlantico e conosce Rose, una ricca ereditiera già promessa in sposa. Alla storia d'amore si oppongono tutti. Succede una tragedia. Solo che alla fine, a morire, non sono entrambi, ma è solo lui, il pittore. Ora, immaginate i produttori nel vedersi arrivare un regista di fantascienza action a proporre una storia romantica, per non parlare del budget richiesto, che già era stellare in fase di pitch, 80 milioni di dollari.
Comunque, non sappiamo come, ma James Cameron è riuscito davvero a farsi mandare da 20th Century Fox sul fondo dell'Atlantico. E fuori di sé dalla gioia, ha iniziato a scrivere la sceneggiatura. Qualche mese dopo, come uno studente diligente, è tornato dallo studio con le riprese dell'immersione e un copione. I dirigenti sono stati particolarmente impressionati dai filmati. Hanno analizzato la sceneggiatura e deciso che i requisiti per il Colossal c'erano tutti. Hanno portato il budget a oltre 100 milioni di dollari e annullato tutte le altre uscite programmate per l'estate del 1997, quando il film sarebbe uscito. Così il Titanic ha avuto il permesso di partire.
Ho tutto quello che occorre proprio qui, con me. Ho aria nei polmoni e qualche foglio immacolato. Mi piace svegliarmi la mattina e non sapere cosa mi capiterà o chi incontrerò, dove mi ritroverò. Proprio l'altra notte ho dormito sotto un ponte e ora mi trovo qui, sulla più imponente nave del mondo, a bere champagne insieme a delle persone raffinate come voi.
James Cameron è uno di quei registi che piacciono a noi. Maniaco del controllo, accentratore, perfezionista. Ha voluto occuparsi lui stesso di sceneggiatura, regia e montaggio, e anche della produzione, ma qui ha lavorato con John Landau e Ray Sancini. Il piano riprese del film era mastodontico, così la produzione ha proposto di costruire uno studio ad hoc per il film. Fox ha procurato 16 ettari di terreno sulla costa tra Messico e California, incluso un serbatoio da 64 milioni di litri d'acqua e una ricostruzione del Titanic lunga 230 metri circa. Il budget di Titanic è in breve tempo raddoppiato, da 100 milioni a 200 milioni, rendendolo il film più costoso mai realizzato dopo lo sfortunato Waterworld del 1995. Cameron, bisogna dirlo, a questo progetto ci ha creduto senza riserve. Messo sotto pressione dallo studio per il costante aumento del budget, ha scelto di rinunciare al suo compenso per regia, produzione e montaggio e ha percepito solo uno stipendio per sceneggiatura.
Nel frattempo, Paramount Pictures viene a conoscenza del progetto. Nel 1996, la produttrice Sherry Lansing era saldamente al vertice di Paramount e sempre alla ricerca di storie davvero epiche su cui lavorare. Le voci su Titanic di James Cameron non hanno impiegato molto ad arrivarle, nonostante il progetto fosse custodito sotto chiave da 20th Century Fox. Ma grazie a un giro di conoscenze strategiche, Lansing riesce a ottenere il copione, ed è amore a prima vista. A differenza dei dirigenti Fox, elettrizzati ma ancora perplessi, Lansing non ha avuto dubbi che si trattava di un successo annunciato. Ha dichiarato che l'ambientazione del film era classica, ma anche moderna, e che la storia innovava profondamente il tema di Romeo e Giulietta, grazie a una protagonista eccezionale. Ha detto Sherry Lansing, Titanic è una grande storia d'amore, con un messaggio di fondo sull'emancipazione femminile. Rose è un personaggio forte, una donna che rompe gli schemi di classe per stare con Jack, l'uomo che ama.
A proposito di Rose e Jack, parliamo del cast di Titanic. Riusciresti a immaginare una Rose diversa da Kate Winslet? Eppure il personaggio che James Cameron aveva in mente era più sul tipo di Audrey Hepburn e per il ruolo sono state prese in considerazione Gwyneth Paltrow e Claire Danes. La parte invece va a Kate Winslet. L'attrice aveva solo 21 anni all'epoca e pochi ruoli minori in carriera. L'esperienza Titanic è stata altamente traumatica per lei, non solo per il set da incubo che vi racconteremo tra poco. Il suo corpo e il suo aspetto sono stati oggetto di una campagna incredibilmente denigratoria negli spietati anni 90. Per i tempi, insomma, Kate Winslet era giudicata grassa. La stessa attrice, in un'intervista, ha dichiarato di non essere ancora mai riuscita a perdonare i media, specialmente quelli britannici, per il bullismo nei suoi confronti. Ed è un tema che è rimasto molto caro per lei. Certo, certo, oggi Kate Winslet è una delle migliori attrici al mondo, ma chissà se ne valsa la pena. Per la parte di Jack Dawson, James Cameron aveva in mente un attore giovane. Il suo sogno era River Phoenix, ma dopo la prematura scomparsa dell'attore e dopo aver scartato Tom Cruise e Jared Leto, la parte è andata a Leonardo DiCaprio.
C'è qualcuno?
Sì, cosa vedi?
Iceberg, dritto davanti a noi!
Ma torniamo alla produzione. La dirigente di Paramount, Sherry Lansing, si era innamorata del progetto Titanic ed era ansiosa di farne parte. Ma sapeva che Cameron aveva stretto accordi vincolanti con Fox. Solo quando i costi del film hanno iniziato a salire e salire, Paramount Pictures ha potuto farsi avanti. A Hollywood circolava la voce che, dati i costi altissimi, Fox intendeva svendere parte dei diritti del film e che era in trattativa con Universal Pictures per cofinanziare Titanic. Sherry Lansing sapeva però che Universal Pictures non versava in buone acque. I dirigenti ancora si leccavano le ferite dopo il flop del già citato Waterworld, il film del 1995 con Kevin Costner. 175 milioni di budget, 88 di incasso al botteghino. Diciamo che Universal non era proprio ansiosa di cimentarsi con un altro colossal oceanico.
Approfittando delle incertezze di Universal, Lansing si va avanti e lancia quello che lei stessa ha definito un assalto coordinato. Da parte di Paramount sono iniziate telefonate, richieste di appuntamenti e veri e propri appostamenti fuori dagli studios Fox. L'argomento con cui Paramount sperava di convincere i colleghi di Fox era la riuscitissima collaborazione tra le due major per Braveheart di Mel Gibson, uscito nel 1995, valso 5 Oscar su 10 candidature e 200 milioni di dollari ai botteghini nel mondo.
In realtà Fox non aveva un ricordo così esaltante di quella collaborazione. Bill Mechanic, dirigente della Fox, sosteneva che lo studio non avesse ricevuto tutto quello che gli spettava dal successo di Braveheart, in termini di soldi e di riconoscimenti. E così Mechanic era intenzionato a finanziare Titanic da solo. Gli altri dirigenti non la pensavano come lui, e con i costi che salivano, Bill Mechanic riceve grosse pressioni per accettare il matrimonio con Paramount. Dopo una lunghissima trattativa, le due major raggiungono un accordo, dividere il budget in 109 milioni a testa.
I problemi sono iniziati durante i primi sopralluoghi di Paramount sul set di James Cameron. Parlare di mania di grandezza quando si racconta di James Cameron di Titanic è un eufemismo rispetto a quello che il regista stava davvero facendo sul set. Il regista aveva utilizzato 10.000 tonnellate di dinamite per fare un buco nel terreno abbastanza grande da costruire il serbatoio d'acqua. Aveva costruito un set multilivello e 1.500 operai stavano costruendo una nave le cui dimensioni avevano quasi raggiunto quelle del Titanic originale. In più Cameron voleva arredi veri e non sfondi dipinti, ed era intenzionato a procurarsi un sottomarino speciale, unico al mondo, di proprietà dei russi. Terrorizzati, i dirigenti di Paramount fanno un passo indietro. Accusano Fox di avergli negato le reali intenzioni di Cameron e di averli ingannati sul budget del film, che avrebbe certo sforato le previsioni. Dopo un tira e molla, Paramount riduce la sua quota di investimento sul film a 65 milioni di dollari. Ovviamente ai tempi, nessuna delle due case di produzione poteva mai immaginare quanto avrebbe incassato Titanic. Nel mondo in totale, oltre a 2 miliardi e 200 milioni di dollari. Ve lo ripetiamo, 2 miliardi e 200 milioni di dollari.
Insomma, per i dirigenti di Fox e Paramount sono stati mesi di imbarazzo, tensioni e preoccupazioni. Peter Chernin, ex dirigente Fox, in molte interviste ha definito il set del film con una sola parola: inferno. James Cameron se la prendeva per ogni cosa e criticava il design del poster, i primi trailer usciti, la comunicazione programmata. Ma la cosa peggiore era che le riprese non accennavano a terminare. la costruzione della nave aveva richiesto molto più tempo del previsto. I membri del cast e della crew, terrorizzati dal carattere di Cameron, si licenziavano o venivano sostituiti. La stessa Kate Winslet ha dichiarato che in certi momenti Cameron le metteva i brividi, e l'attrice ha anche rischiato di lasciare il set per ipotermia, decisa com'era a non indossare la muta sotto il costume di scena. Rimane una leggenda a Hollywood anche la sfuriata del regista contro il 23enne Leonardo DiCaprio, che non intendeva dire la battuta «Sono il re del mondo». C'è stato anche un episodio di avvelenamento sul set. Nella zuppa di vongole riservata al cast e alla troupe viene ritrovato veleno per topi e 50 persone finiscono in ospedale. Cameron ha dichiarato di sospettare di un ex membro della troupe, con cui aveva litigato.
Intanto ci si rende conto che il film non sarebbe uscito nell'estate 97, rischiando di fare perdere alla produzione un sacco di soldi. Bill Mechanic di Fox si decide così di affrontare James Cameron e lo stesso regista racconta che il produttore ha fatto irruzione di notte nella sua roulotte dicendogli che, se avesse avuto una pistola, gli avrebbe di certo sparato. Cameron ha lasciato il set. Poi i due hanno fatto pace e le riprese sono ricominciate. Ma la stampa di settore, soprattutto Hollywood, trattava ormai i dirigenti di Fox e Paramount come degli zimbelli. Il dirigente Fox Peter Chernin ricorda di aver avuto la sensazione che la stampa affilasse i coltelli sempre di più mentre ci si avvicinava all'uscita in sala. In tutto questo James Cameron ricorda che l'unica a non aver mai dubitato del film è Shari Lansing. In un'intervista uscita nel 2017 per i 20 anni del film, la produttrice ricorda con emozione la sua prima volta sul set. «Ho attraversato la nave e sono stata riportata indietro nel tempo». Avevano ricreato tutto e la specificità dei dettagli fino a piatti d'epoca mi ha lasciato a bocca aperta. E l'entusiasmo si è fatto realtà quando Cameron le ha mostrato i primi montaggi del film a casa sua, a Malibu. Tra una scena e l'altra, la produttrice ha visionato quasi 2 ore di girato senza rendersi conto del tempo che passava. Cameron ha dichiarato che l'entusiasmo di Shari Lansing è stato per lui il punto di svolta, quello che gli ha dato la forza di rimettersi al lavoro.
Ecco cosa ricorda Cameron di quella prima proiezione privata. Ricordo che Sherry ha amato il film immediatamente ed è stato un grande punto di svolta per me. Ero in una fase molto cupa emotivamente mentre cercavo di finire il film. Tutti erano contro di me e sapevo che mi sarei portato dietro per sempre questo fardello di essere un regista a cui serve il doppio del budget per finire un film. E poi, all'improvviso, ecco che la capa dello studio mi dice che in qualche modo, a un certo livello, ne era valsa la pena. Intendiamoci, nessuno pensava che avremmo mai raggiunto il pareggio dei costi e all'epoca ero quasi certo che non avrei mai più lavorato. Cameron ricorda anche di essere rimasto sorpreso quando la produttrice non ha avuto niente da obiettare sulla durata del film, per lui fondamentale. 195 minuti, ovvero 3 ore e 25 minuti. Sempre parlando di perfezionismo, la durata non è casuale. In tutto il film, le scene ambientate nel 1912 hanno una durata totale di 2 ore e 40 minuti, il tempo esatto impiegato dal Titanic per affondare. E anche nella realtà, lo scontro con l'iceberg è durato circa 37 secondi, proprio quanto la scena della collisione nel film.
Una curiosità. Sapete qual era l'unica cosa su cui Shari Lansing ha obiettato? La scelta del pezzo di Celine Dion, My Heart Will Go On, giudicato un po' troppo banale. Ma Cameron è rimasto fermo sulla sua decisione. La hit ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale ed è diventato un successo internazionale, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo e vendendo in totale 18 milioni di copie. Insomma, io direi che in questo racconto della produzione di Titanic, lungo quasi quanto il film, abbiamo chiarito bene quanto James Cameron tenesse a questa storia. La sua era una vera e propria ossessione. Ma perché era così fissato? Per parlarne, abbiamo coinvolto in questo episodio il nostro Marco Filippazzi, redattore di Silenzio in Sala.
Ciao Marco, la prima cosa di cui volevamo parlare con te è questa ossessione di James Cameron per Titanic. Tu ci confermi che non nasce e muore solo con il film Titanic?
Allora, Cameron è sempre stato ossessionato dall'acqua, innanzitutto perché dal 1985, quando venne ritrovato il relitto della nave, lui iniziò a pensare di trasportare quella della storia, quindi in un film. Inoltre negli anni è come se lui avesse fatto delle prove generali per Titanic. Ha iniziato nell'89 con The Abyss, che parla di una spedizione di soccorso sottomarina. Poi ha continuato con True Lies, che per quanto riguarda l'acqua ovviamente non c'entra nulla. Con True Lies poi cerca di combinare quelle che poi diventeranno effettivamente le due anime di Titanic. Da una parte c'è il cinema action, quindi le scene d'azione, a cui ci aveva già abituato con il gabinetto, per dire. Dall'altra parte c'è la sottotrama di romantica, quindi quasi una love story. Finché arriva a Titanic, dove combina queste due anime. Da una parte c'è la storia d'amore tra Jack e Rose, dall'altra parte c'è il più grande disastro del secolo scorso, ripreso un disaster movie. Quindi fondamentalmente lui ricostruisce scala 1-1, Titanic, e lo affonda. In seguito a questo, lui ha ancora l'ossessione per il Titanic e gira nel 2003 il documentario Ghost of the Abyss, che c'è stato appunto sull'affondamento della nave dei sogni. In realtà poi questa ossessione per i mondi sottomarini dell'acqua probabilmente la ritroveremo nel prossimo Avatar, dove lui ha già dichiarato che verranno esplorati gli oceani di Pandora. Poi quando vedremo Avatar è un altro discorso, però questa è la sua idea.
In questo senso, quindi, Brock Lovett potrebbe essere interpretato come una sorta di alter ego di James Cameron nel film Titanic.
Il personaggio di Brock, il cacciatore di tesori, interpretato tra l'altro da Pete Paxton in versione bionda, che notoriamente è uno storico collaboratore di Cameron, perché con lui aveva già fatto sia Terminator sia Aliens. La figura di Lovett è fondamentalmente Cameron, cioè è questo uomo che ha dedicato la sua vita al raggiungimento del Titanic. Il personaggio di Brock è appunto ossessionato dal ritrovamento di questa gemma preziosa che è il cuore dell'oceano, e fondamentalmente è una sorta di analogia tra il personaggio del ricercatore, appunto del cacciatore dei tesori, e quella del regista, che per un'intera carriera ha inseguito il Titanic, sviluppando per quasi 20 anni la sceneggiatura e portandola finalmente sullo schermo.
L'altra cosa su cui volevamo un po' chiacchierare era questa idea di Titanic come un film che mette insieme due generi idealmente impossibili da conciliare, quindi il disaster movie, l'action anche e la love story. Un pochino ne abbiamo già parlato, però insomma si può dire tanto su questo.
Allora, la fine degli anni 90 fondamentalmente, secondo me, attingendo ai ricordi di me ragazzo di quel periodo, c'erano due scuole di pensiero. Da una parte c'erano i disaster movie come, che ne so, Armageddon, fatto quel periodo, dall'altra parte c'erano le grandi storie di amore. E Titanic riesce a combinare queste due anime. Lui, Cameron, realizza un film di 3 ore, la cui durata onestamente per l'epoca spaventava anche abbastanza. E per un'ora e mezza lui ti racconta una storia d'amore, quella tra Jack e Rose, per, diciamo, far felici le ragazze. Io mi ricordo le compagne di classe, di capomania di quegli anni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte lui gira, nell'ultima ora e mezza, un disaster movie, cioè lui riprende passo passo l'affondamento di una nave. Ed è innegabile che rivisto ancora ora oggi Titanic mette i brividi, per quanto madornale sia la messa in scena, per quanto tu ti senta in peso davanti a quest'ora e mezza di nave che affonda. Quindi sì, il film ha due, è come se fossero due film diversi. Il primo tempo accontenta le ragazze e il secondo tempo accontenta i ragazzi, diciamo. E combinate insieme è oggettivamente un gran film, anche a 20 anni di distanza.
Però Però, allora, abbiamo detto che ci sono due generi in Titanic, però io ne aggiungerei un altro, che è il documentario, nella prima parte. Tu cosa ne pensi? Un po' quello che poi è diventato Ghost of the Abyss.
Che la prima parte, l'introduzione, erano le robe generali, che poi diventeranno un documentario che Carol girerà qualche anno dopo, che è appunto Ghost of the Abyss. E nella parte, diciamo, quella più documentaristica, si riallaccia Ghost of the Abyss dell'89, dove l'inizio, le prese subacquee, tanto hanno un taglio molto documentaristico. Poi alla fine, se tu l'avessi visto da questo punto di vista, la carriera di Cameron è quasi circolare. Keep going, go, go, go. Ok, drop it. Oh, baby, baby, are you seeing this, boss? It's payday, boys.
A distanza di tutti questi anni, Titanic non ha ridotto neanche un po' il suo fascino. Certo, visto oggi, è un bel polpettone anni 90, che poi è anche il motivo per cui io lo amo tanto. A distanza di tutti questi anni, però, possiamo anche fare una riflessione su Titanic, considerandolo un film che in effetti è stato creato sul pilastro dell'ossessione e che in fondo parla di un'ossessione.
Come sappiamo, Titanic si apre con Brock Lovett, il cacciatore di tesori interpretato da Bill Paxton, alla disperata ricerca di un diamante leggendario, il cuore dell'oceano, che si presume essere affondato con il famoso transatlantico quella maledetta notte del 15 aprile 1912. Brock ha già investito 3 anni della sua vita in questa missione e quando finalmente crede di avercela fatta, si ritrova solo con il ritratto di una ragazza tra le mani. Il personaggio di Lovett potrebbe sembrare una semplice miccia per innescare la vera storia del film, ma in realtà è una figura cruciale perché è incarnazione stessa di James Cameron. Non a caso a interpretarlo è Paxton, grande amico del regista, e prima di Titanic già nel cast di Terminator, Aliens e True Lies.
Dicevamo all'inizio che James Cameron ha ammesso di aver realizzato il film perché voleva immergersi alla ricerca del Titanic. Il regista, infatti, è un grande appassionato di abissi e di naufragi. L'ossessione di Cameron per Titanic si accende nel 1985, anno del ritrovamento del relitto della nave. Da subito gli pare un'ottima idea trasformare quella storia in un film. Una delle condizioni da lui messe in Titanic, una delle tante a dire il vero, era che nel film venissero incluse le vere riprese del relitto del transatlantico. In totale, James Cameron si è immerso 12 volte nell'Oceano Atlantico per riprendere il Titanic sul fondo del mare. Il regista ha definito l'esperienza emotivamente travolgente e una volta risalito in superficie, dopo la prima immersione, dichiara di essere scoppiato in lacrime per l'emozione e l'empatia con i passeggeri del transatlantico.
Come ci ha detto anche Marco, da un certo punto di vista, la sua intera carriera è stata una sorta di prova generale per arrivare a Titanic. Non è un caso che The Abyss parla di una spedizione di soccorso sottomarina e che sia uscito nel periodo in cui Cameron iniziava già ad abbozzare sceneggiature sulla storia di una nave affondata. James Cameron non smette di documentarsi sul più famoso transatlantico della storia, approfondendo ogni sfaccettatura della vicenda storica per poterla sfruttare nella sceneggiatura che sta scrivendo. E anche dopo che Titanic arriva in sala, con i suoi record e tutto quanto, Cameron non smette di ossessionarsi. Nel 2003 realizza il documentario Ghost of the Abyss, incentrato sull'affondamento della nave dei sogni.
Rivedendo il film oggi si ha anche la dimostrazione della perizia tecnica di James Cameron, non solo nella scena del famosissimo bacio al tramonto sulla nave, ma anche, per esempio, in quel movimento di macchina attorno al cappello di Rose, con cui la protagonista viene presentata nella prima scena in cui appare al porto di Southampton.
E ancora, l'uscita del transatlantico dal porto, la festa a base di musica irlandese e, inutile dirlo, le lunghe sequenze dell'affondamento. Una lezione di cinema che ha ancora oggi molto da insegnare al cinema action. Siamo davvero di fronte a un film immortale.
A proposito di ossessioni, Titanic è un film di cui non perdo nemmeno un passaggio televisivo. Ogni volta che lo danno in TV mi ritrovo lì imbambolata e rivisto oggi la sequenza che più di tutte mi stringe lo stomaco è quella dell'arrivo del Carpazia a New York con a bordo i superstiti del naufragio. Anche quella è una lezione di regia e forse anche di sceneggiatura, non ce ne vogliano i grandi fan del cinema d'autore. Comunque, quello sguardo pietrificato che Rose scambia con un'altra donna di roccia, la Statua della Libertà, per me è una scena immortale.
E, parlando di immortali, non so tu, non so voi, ma con il tempo ho capito quanto il personaggio di Rose sia immortale. Una donna forte, in grado di sputare e bere litri di birra senza perdere il suo fascino. Mi sono quindi rassegnata all'idea che a sopravvivere sia stata solo Rose e non Jack, anche se ormai l'abbiamo appurato tutti, c'era spazio per entrambe su quella porta.
Sto volando! Jack!
Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Aurora Tamigio.
Io sono Samantha Ruboni.
Grazie a Marco Filippazzi per essere tornato a chiacchierare con noi per la terza volta. Cercate gli altri suoi interventi nelle puntate precedenti, se non le avete ancora ascoltate o se volete risentirle. Grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato. Se il nostro podcast vi piace, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram. Ciao!
Ciao! Nella prossima puntata.
Va tutto bene?
Sì, grazie.
Lei è di Cavalli e Segugi? Bravo.
Ah, è così? Bene.
Allora, non mi resta che sparare a raffica, vero? Benissimo. Il film è straordinario. Ecco, mi stavo chiedendo se avevate mai pensato di usare più cavalli o no.
Ci avrebbe fatto piacere, ma era difficile, ovviamente, visto che siamo nello spazio.
Diventiamo anche noi parte della redazione di Cavalli e Segugi e io e Aurora per una volta diventiamo romantiche, ma d'altronde è febbraio, il mese di San Valentino, e quindi non potevamo che parlarvi di Notting Hill. E mi raccomando, più sode, quelle, chiappe!